Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura. Stiamo affrontando i primi secoli dell'avvento della Chiesa cristiana, dell'Impero Romano, e abbiamo visto nelle scorse puntate, abbiamo cercato di comprendere, diciamo, il mistero in un certo senso della forza di queste prime comunità. Abbiamo visto, sintetizzando, come queste comunità si caratterizzassero per una straordinaria unione fra i membri, appunto, della Chiesa, delle diverse Chiese, unione fondata sulla carità, fondata sulla consapevolezza di rappresentare la Chiesa di Dio, in questa realtà divino-umana, che continua nel tempo e nello spazio l'insegnamento e la vita di Cristo in un certo senso. Ebbene, queste comunità che splendevano per unione profondissima fra i membri erano caratterizzate da una capacità di aiutarsi reciprocamente quasi sconfinata, per cui i problemi e i bisogni di uno diventavano quelli di tutti e ci si soccorreva con estrema generosità. Carcerati, prigionieri, condannati alle cave, martiri, malati, tutti coloro che erano nel bisogno non venivano abbandonati, ma seguiti e protetti dalla comunità con tutti i mezzi possibili e leciti. Inoltre, appunto, anziani, vedove, orfani, persone sole, sofferenti, prive di lavoro o di reddito, venivano soccorse e sostenute dalla comunità di cui facevano parte, e questa straordinaria forza aveva un potere di attrazione incredibile in un mondo come quello romano, che era fondato su valori opposti di egoismo, di individualismo, di disprezzo per chi era povero o schiavo o, diciamo, segnato dalla sfortuna. Secondo elemento, abbiamo detto, è la grandissima severità morale, le forti esigenze morali con cui i vescovi delle diverse diocesi istruivano i fedeli, i neofiti e i battezzati, e la morale applicata, diciamo, la legge morale insegnata e fatta rispettare con un rigore davvero draconiano in un certo senso. Sono tempi di martirio, tempi di eroismo, ma anche tempi in cui lo Spirito Santo opera veramente grandissimi miracoli, per cui queste comunità sono comunità profondamente ferventi, e noi rimarremo quasi senza parole di fronte alla disciplina ecclesiastica di questi primi secoli, perché dire che si era esigenti verso i fedeli è dire ancora poco. La santità in un certo senso era giustamente pretesa da tutti, in effetti ricordiamocelo, tutti i cristiani in ogni tempo, che siano laici o consacrati, dovrebbero ricordarsi di avere questo forte impegno, questa chiamata radicale alla santità personale, quindi a un amore di Cristo senza misura, un amore che ponga veramente Dio al primo posto in ogni momento della propria vita. E nei primi secoli, durante le persecuzioni, questa santità si traduce in norme disciplinari veramente incredibilmente severe. E quindi voi notate, la forza delle comunità discende da un lato da una carità ardente e da un prendersi cura assoluto, ecco, di chiunque sia nel bisogno o sia sofferente, ma dall'altro in un grandissimo rigore dottrinale e in una ferma opposizione a ogni eresia, a ogni devianza, a ogni tiepidezza che potesse inquinare, diciamo, la purezza della fede, della carità delle comunità dei cristiani. E questi fattori uniti insieme sono la forza principale che spiega la rapida diffusione del cristianesimo. E in effetti il terzo fattore, cioè la crescita demografica straordinaria delle famiglie cristiane, delle comunità cristiane, è legato ai primi due aspetti, cioè la vita è rispettata, l'infanticidio, l'aborto, la contraccezione sono severissimamente esclusi. La famiglia monogamica e il matrimonio indissolubile, per cui, con stupore dei romani, il vizio è debellato, la lussuria, la sensualità, l'adulterio, la bigamia, l'omosessualità, il divorzio, sono cose completamente bandite dalle comunità cristiane. La famiglia quindi può fiorire, la vita nascente è rispettata e queste famiglie numerose stupiscono, sconvolgono i romani, ma permettono alle comunità cristiane di crescere molto, molto rapidamente, visto che il mondo romano è morente, è in agonia e non ci si sposa più e le famiglie sono con sempre meno figli, per cui la forza della comunità cristiana è irresistibile proprio sul piano anche solo demografico. E a questo punto che abbiamo, diciamo, capito la struttura della crescita del cristianesimo sul piano sociale, storico e la lenta conquista dell'impero romano, e ricordiamo nel 313, data dell'editto di Costantino, i cristiani rappresentano ormai più della metà degli abitanti dell'impero, quindi hanno raggiunto un numero di svariate decine di milioni di persone e sono in pratica la maggioranza dei sudditi dell'impero. Ma ricordiamo anche che non sono solo semplici sudditi, ma sono spesso quelli con più responsabilità, più ruoli più importanti al servizio dello Stato o nelle legioni. Sono in un certo senso la parte più sana della società, quella che educa meglio i suoi giovani, che educa meglio i figli, che forma i migliori cittadini, per cui tutti gli apologisti, Tertulliano in particolare, fanno notare che appunto chiunque avesse guardato senza pregiudizi la comunità cristiana e il comportamento dei singoli cristiani avrebbe dovuto riconoscere che erano i migliori sudditi dell'impero. Ebbene, su queste premesse adesso facciamo alcune osservazioni di carattere giuridico, a mio parere molto interessanti, sul perché allora si sviluppano le persecuzioni e su soprattutto il fondamento giuridico delle persecuzioni stesse. In questo tema sembra semplice, ma invece ha una sua notevole complessità, perché di fatto si può dire che la persecuzione è in parte un mistero dal punto di vista giuridico, cioè che non è così scontato. Da un lato perché venissero perseguitati i cristiani e dall'altro in effetti quale fosse il preciso titolo d'accusa per il quale i cristiani sono perseguitati. Quindi ci sono diversi dubbi, ecco, addirittura si può dire che c'è un dubbio di fondo, notato in un certo senso anche dai padri apologisti, un dubbio di fondo sulla legittimità dei processi e delle condanne dei cristiani che vengono prodotti durante l'età delle persecuzioni. Cioè si può configurare agli occhi dello storico anche un profilo, diciamo, di illegittimità delle persecuzioni. Ma andiamo con ordine e partiamo, per capire le persecuzioni, con alcune osservazioni. Potremmo partire dal fatto che questi processi che si hanno davanti a tribunali in cui i giudici appunto accusano i cristiani catturati, imprigionati di vari misfatti e li invitano ad apostatare, a rinunciare alla loro fede e a sacrificare agli dei romani, agli dei pagani, questi processi, dicevo, vedono un vuoto legislativo. Il vuoto consiste nel fatto che l'accusato non ha un diritto alla difesa, un diritto alla controdeduzione, non ha il diritto di sviluppare argomenti contro le accuse che riceve o a favore del riconoscimento della sua, diciamo, libertà di seguire Dio. E questo fatto è una grave violazione del diritto romano stesso, che comunque prevedeva in tutti i casi il diritto del reo, o presunto tale, di difendersi dalle accuse che riceveva. Tanto più forte era questo diritto alla difesa laddove l'imputato rischia addirittura una pena che è una pena molto grave, cioè la più grave, ovvero la morte. Per cui è davvero una incongruenza giuridica impressionante vedere questi processi ai cristiani, che in realtà non sono veri processi, ma sono condanne, si può dire, arbitrarie, dove l'imputato non può veramente diciamo, scegliere una linea difensiva e argomentarla. E proprio Tertulliano scrive e denuncia questo fatto e la gravità di questo fatto, perché non c'è più diritto e non c'è più legge dove chi è accusato non può parlare a propria discolpa, a proprio discarico. Potremmo dire che si esce dall'idea di diritto occidentale, si entra in un'altra sfera, ecco, che è anche difficile qualificare. Ma questo fatto, il fatto che il cristiano è sì giudicato e condannato, ma in modo, potremmo dire, extragiudiziale, non canonico, perché si lede uno dei diritti fondamentali di ogni imputato, cioè quello alla difesa, ecco, questo fatto è un sintomo che i romani stessi sono in difficoltà. Qualcosa sfugge dalle loro mani e non riescono a ben configurare il quadro di, diciamo, delle colpe che i cristiani avrebbero. Proviamo a fare però una sorta di inventario di queste accuse, delle accuse che si presume venissero mosse ai cristiani per giustificare la loro condanna e la loro morte. Innanzitutto c'è un testo fondamentale, un decreto legislativo dell'imperatore Decio, che è uno dei 3-4 imperatori che di fatto causarono appunto una delle più dure persecuzioni, e nel 250 d.C. Troviamo un testo dell'imperatore Decio che intima ai cristiani di sacrificare gli dei, sottinteso pagani, e sotto pena di morte. Cioè l'ordine è che essi siano obbligati a sacrificare gli dei, e se si rifiutano la sanzione prevista è la morte. Notate che anche in questo caso un penalista potrebbe dire che qui siamo di fronte a un ben strano capo d'accusa, perché in teoria, in base al decreto di Decio, si sarebbero dovuti arrestare delle persone sospette di essere cristiane, e poi, anziché constatare oggettivamente il profilo di un reato, si obbliga la persona arrestata a adorare un'altra cosa, e se questa rifiuta la si uccide. Ecco, è chiaro che è una cosa ben diversa un processo impostato in questo modo da un processo che parte dalla produzione reale già in atto di un reato, lo rileva, sulla base di quel reato condanna il reo. Invece qui il reato viene in un certo senso indotto e creato, o comunque colto a posteriori, dopo aver chiesto alla persona di fare un sacrificio agli dei romani. Questo quanto appunto a Decio. Vediamo però altre formule, come noterete, in forte contrasto con quelle con quella appena analizzata. Innanzitutto c'era una grande ipotesi, fanno gli storici di queste grandi persecuzioni, l'ipotesi che fossero perseguitati in quanto membri di un cetus illiciti, cioè di associazioni proibite. Associarsi per le messe, magari di notte, magari al buio, magari nel segreto in un certo senso, era visto come cosa gravissima, illegittima, capace di spezzare l'unità e l'armonia fra i paesi, e quindi da evitarsi. Ma non è l'unica ipotesi quella dell'appartenere a un'associazione proibita, una sorta di associazione segreta, vi è anche quella di praticare sacra peregrina, cioè culti sacra peregrina stranieri. Culti stranieri significherebbe che hanno portato dentro Roma un culto straniero, in questo caso semitico ebraico, senza verificare neppur minimamente se se questa azione è possibile, è fruttuosa o che altro. Quindi c'era una ulteriore tipologia di accusa. Ultimi due elementi di accusa, che fossero condannati e perseguitati i cristiani in base a decreti contro la magia. Cioè le azioni, soprattutto la liturgia cristiana, le guarigioni miracolose, che erano abbondantissime nei primi secoli, gli esorcismi degli indemoniati, vengono visti come atti magici, in quanto tali vietati un po' arbitrariamente, perché comunque Roma antica era piena di, diciamo, di saperi magici e di pratiche di questo tipo. Comunque qui c'è un doppio accecamento, cioè sfugge insomma, evidentemente al legislatore romano la debolezza di questa accusa, ma l'idea che si pratichino la magia, i cristiani, così come altre accuse orrende di essere dediti al cannibalismo, a violenze particolari, a dar vita nei loro agapi a riunioni, diciamo, impure, ecco, erano accuse anche le più infamanti, le peggiori, erano scagliate abitualmente contro i cristiani. Quindi questa idea di fondo che abbiamo evocato è tipica di quel clima culturale di quel momento. Oltre che accusati di essere praticanti la magia, l'accusa più famosa è quella di lesa maestà divina o imperiale, cioè rifiutando di bruciare incenso al genio dell'imperatore, il peccato diventerebbe quello di lesa maestà. Ma la lesa maestà è il tradimento, e di fatto i cristiani erano fedelissimi ai loro superiori, anche pagani, e agli stessi cristiani, quindi regge abbastanza poco l'idea che gli inglesi, che i cristiani dei primi secoli potessero essere accusati per questo motivo. Ora passiamo a un'ultima spiegazione, credo piuttosto interessante e famosissima, che fa capire molto bene la struttura giuridica delle persecuzioni. Nel 212 d.C. abbiamo una figura storica fondamentale, Plinio il Giovane, che è governatore della Bitinia. La Bitinia era una regione, una provincia piuttosto periferica, lontana, e aveva appunto un proconsole a governarla. L'imperatore in quel momento è Traiano. Traiano è forse l'ultimo grandissimo imperatore romano, l'ultimo che espande i confini di Roma in modo significativo. È con Traiano che l'impero raggiunge la sua massima estensione, soprattutto con la conquista della Dacia, cioè dell'odierna Romania. E Plinio Giovane, che è appunto un funzionario imperiale di altissimo rango, dalla Bitinia, che è in Asia, scrive all'imperatore chiedendogli cosa fare come proconsole nella sua provincia per i cristiani, perché segnala all'imperatore che le città, i villaggi, le campagne di Bitinia sono pieni di giovani di ogni età, pieni di cristiani, giovani, anziani di ogni età e di ogni classe sociale. Ma Plinio non si limita a dire che trova cristiani dappertutto, aggiunge che i templi pagani sono completamente vuoti, nessuno più vi si reca, sembra morto improvvisamente il culto pagano. Non sono più celebrati sacrifici, e altari e templi rimangono completamente vuoti. E questo, se ci pensate, è già molto interessante, ecco, che dappertutto si vedano cristiani di ogni età e i templi pagani siano invece ormai disertati completamente dai pagani, è qualcosa di incredibilmente significativo. Ma Plinio a questo punto domanda cosa deve fare, e diciamo gli viene suggerito di fare un'inchiesta, che lui compie, sulla condotta di questi settari, perché i cristiani erano con disprezzo descritti come membri di una setta. Plinio fa l'inchiesta e ci descrive quello che sono soliti fare i cristiani della Bitinia, e ci spiega che si raccolgono, si uniscono presto, la mattina presto, per lodare Cristo, da essi venerato come un Dio, e si obbligano con solenne promessa a non commettere ladronecci e impurità e a mantenere la parola data. Si raccolgono anche per prendere insieme un po' di cibo, allusione che fa Plinio involontariamente, senza sapere di cosa parla, alla Santissima Eucaristia. Quindi di fatto sono presentati anche appunto come persone che si scambiano segni di pace mentre prendono questo banchetto, lo chiama Plinio, anche se in realtà si allude alla Santissima Eucaristia, e fa notare come si obbligano i cristiani con solenni giuramenti a non commettere furti, impurità, e a non commettere nulla di male contro il proprio Signore, anche se questi non è un cristiano. E se volete, la lettera di Plinio e l'inchiesta che Plinio fa sono la più grande prova apologetica che si potesse sognare, perché è un romano, un proconsole, che è disposto idealmente anche a perseguitare evidentemente i cristiani se il suo imperatore glielo ordina, che facendo un'inchiesta oggettiva ci dice in parole povere che lui non ha sudditi migliori di questi sudditi cristiani. E dunque i fatti parlano da sé, perché è chiaro che in un contesto quale quello che ho descritto, la miglior difesa dei cristiani era appunto data dall'onesta osservazione che Plinio ha fatto della loro vita, una vita inoffensiva, buona, piena di zelo, un grande senso del dovere, grande amore fraterno fra i due coniugi e di una famiglia e i figli, e quindi non c'è nessun motivo per perseguitarli. È famosa anche la risposta di Traiano a Plinio, perché Traiano rispose con uno scritto brevissimo dicendo, ve lo leggo: i cristiani dovrebbero essere mandati all'ultimo supplizio, risponde Traiano a Plinio, ma per impedire che l'Asia venga spopolata dal boia, non siano ricercati, conquirendi, non sunt. Però si deferantur et arguantur, puniendi sunt. Traduzione della seconda frase: se sono denunziati e convinti, siano condannati. Dunque, conclude l'imperatore, gli apostati siano dichiarati liberi. Ecco, questa frase brevissima, sono 10 righe, forse meno, è interessante, che ci fa notare la frase stessa, come da un lato l'imperatore ordina che si sia in pace, si lasciano andare via liberi coloro che apostatano, cioè chi rinuncia alla sua fede va lasciato libero. Chi cede e lascia la sua fede durante il processo ha delle piccole pene di espiazione, ma molto sicuramente sopportabili, e poi va lasciato libero. E gli apologisti notano una contraddizione enorme, perché Tertulliano obietterà all'imperatore: perché se non sono, cioè se sono colpevoli, non li cerchi? E perché non li cerchi? Non li cerchi se sono colpevoli, se sono re. Questa è la frase di Tertulliano. Il fatto che l'imperatore dica non li si cerchi, no? Ma se per caso la giustizia romana incappa in cristiani in modo inevitabile, per esempio per una denuncia, li si giudichino e si dia la morte solo se sono convinti, se si mostrano resistenti a qualunque abbandono della loro fede. E voi capite che in effetti, come appunto Tertulliano intuisce, siamo di fronte all'assurdo. Se sono potenziali responsabili di far rispettare la legge, i proconsoli dovrebbero cercarli attivamente, questi principi e i generali. E invece l'imperatore dice: nessuno cerchi i cristiani. È chiaro che il timore dell'imperatore, lo dice chiaramente il testo completo, è che l'intera Asia si spopoli in virtù di questa spaventosa ecatombe di cristiani che sarebbe stata provocata da un'applicazione severa della legge. Ecco che la testimonianza dello scambio di lettere tra Plinio il Giovane e Traiano diventa molto, molto interessante. Va detto che il documento di Plinio il Giovane è importante anche per un altro motivo, perché Plinio ci descrive la vita di questi cristiani, perché ha fatto da buon romano, da buon burocrate romano, un'inchiesta attenta, e mentre vede che il culto romano sta morendo, non c'è più nessuno nei templi, dice che nota come i cristiani siano soliti raccogliersi in certi giorni di buon mattino a lodare Cristo, da essi venerato come Dio, e si obbligavano con solenne giuramento, con solenne patto, si impegnavano appunto a non commettere furti o impurità di nessun tipo e a mantenere la parola data. Inoltre, aggiunge Plinio, si raccolgono anche per prendere insieme un po' di cibo, e questa è probabilmente un'impressione tutta da riscoprire, propria, ricca di riferimenti all'esercito che il mondo cristiano in quel momento, in un certo senso, avrebbe potuto ricostruire con le spoglie dei regni che ben presto inizieranno a morire. Allora, l'ultima osservazione di Plinio è quella in cui dice che, oltre a impegnarsi a non commettere furti, impurità e a mantenere la parola data, aggiunge, si raccoglievano anche per prendere insieme un po' di cibo. E questo è sicuramente un riferimento all'Eucaristia, alla Santissima Eucaristia. Allora Plinio, come si dicesse, insomma, sono puri e corretti, si impegnano con giuramento a non mentire. Tutto quello che chiedono è di poter prendere questo po' di cibo, che lui chiama così, senza arrecare alcun disturbo alla comunità. Ecco che Plinio per primo, il tono della sua lettera è un tono molto duro, in un certo senso, un tono che fa capire come i cristiani siano persone in realtà rispettabilissime. Allora, con ciò direi abbiamo concluso, abbiamo approfondito ulteriormente il tema delle persecuzioni. Traiano fu considerato storicamente imperatore molto benevolo, perché nella sua risposta a Plinio, una risposta molto breve di 10 righe, aggiunge: non solo non si ricerchino, ma li si giudichino solo se si trova un processo di fatto aperto inevitabilmente, ma dice che devono essere denunziati da qualcuno perché inizi il processo, e soprattutto che non si devono accettare libelli sine auctore, cioè denunce anonime. Quindi, dicendo Traiano, non li si cerchino, non si mandi la polizia a cercare i cristiani, li si processino solo se di fatto ci sono denunce precise e circostanziate, e infine si rifiutino le denunce anonime. È chiaro che già solo questo triplice scudo frena pesantemente lo sviluppo delle persecuzioni. Allora direi che possiamo fermarci, stiamo entrando pian piano in questo tema così importante: i martiri e i primi cristiani, la persecuzione, la sua infondatezza giuridica, la varietà di situazioni da una parte all'altra dell'Asia o dell'impero d'Occidente, le incertezze dei romani che perseguitano ma non sanno perché perseguitano. Perseguitano ma si rendono conto che non possono perseguitare fino in fondo, sennò l'impero sarebbe svuotato di ogni abitante. Traiano dice proprio: l'Asia si spopolerebbe completamente se perseguitassimo tutti i cristiani meriterebbero la morte, ma non possiamo dargliela, se no distruggeremo l'impero. Ecco, è impressionante come dalle parole stesse di un imperatore grande come Traiano si vede quanto l'impero romano stesse in un certo senso accorgendosi della follia del perseguitare l'unica forza viva rimasta dentro l'impero, la forza che è destinata entro breve tempo a soppiantarlo con la nuova Roma, capitale della cristianità medievale. E con questo noi ci fermiamo, auguro di nuovo buona domenica a tutti gli ascoltatori, ringraziamo le suore francescane dell'Immacolata che hanno curato la regia della trasmissione. Ave Maria e buona domenica.